Folk Radio Show, l'imperdibile appuntamento con il Dottor Rose, la domenica alle 21.30 su Controradio.
All you sleepless nights, I'm so tired of. I've got to find some sweet little thing to love, to put my arms around and hold the world so tight. But I know I just can't last another night. Call me an old hound dog in the crowd, but I got to get some love somehow. I'm burned out.
Bentrovati a tutti, buonasera a tutti. Dropout Radio Show come tutte le domeniche dalle 21.30 con voi Dottor Rose e con ospite. Abbiamo un ospite d'eccezione, Filippo Tagliaferri.
Tanto d'eccezione no, perché sono nell'ultimo anno, è la terza volta che sono venuto. No, beh, nella nuova stagione no. Buonasera a tutti.
Nella nuova stagione però è la prima volta.
Sì, esatto.
Quindi
sì. Avevamo fatto una accoppiata di programmi sul rapporti tra musica nera e rock, no? Invece stasera battute libere.
Battute libere. Le ho detto, guarda, facciamo una cosa, facciamo vecchi tempi, Dropout,
sì,
90s,
non c'è problema.
Che arrivava la gente
briachissima in trasmissione, fisicamente,
con
in presenza.
Con i dischi, all'epoca c'erano i dischi infiniti,
l'ho fatto anch'io, io ero uno, non parlavo all'epoca, venivo nel mio dischino, poi trovavo altri personaggi curiosi.
All'epoca purtroppo era tutto pieno, studio pieno, gente, sì,
non eravamo neanche qui.
No, eravamo in via Manso di Banco,
esatto.
E quindi, perché quest'anno è il
trentennale,
quattresimo anno.
Aiuto,
trentaquattresimo
sì, okay,
anno.
Pare ieri,
ci
no?
Pare, ti ricordi?
No, io sono venuto in via Manso di Banco, sarà stato 97, sì.
Fu 96-97, sì. Noi si faceva il programma da diversi anni, sì, è sempre stato. E quindi ho detto, vabbè, dai, facciamo questa così. Te porta sei dischi,
sì, poi ne ho portati il doppio, ma insomma, è andato anche bene.
E andiamo a braccio. Okay. Allora, primo disco, fra l'altro, si riallaccia proprio con gli speciali che ho fatto ultimamente. Ti hai seguito?
Certo, quelli sui dischi del migliori della psichedelia inglese.
Che fra l'altro, cioè, ne ho scelti 50, però è stato un dispiacere perché ho lasciato ho lasciato dietro tantissime altre cose.
Anche perché poi, rispetto volendo, no, io faccio una piccola chiosa, ma è quello al 50° posto, non è tanto più brutto di quello al terzo.
Non l'ho detto nel programma, non certo. Era una classifica,
no,
era
no,
una sorta di, come
però
dire,
ecco, il livello medio era oggettivamente, insomma, altino.
E questo disco era
Nella classifica, era vista la richiesta, ho detto va bene, pesco un po' di dischi ai quali sono particolarmente affezionato. Questo è Tangerine Dream dei Kaleidoscope inglesi e il brano che ci andiamo ad ascoltare è Dive Into Yesterday.
Smoothing madness, deep within. shall swim amongst the air. Mardi Gras at midnight, the sun's tumbling in sound. Why should Shakespeare float some wild roses in his hair? Relax your eyes, for after all, we can but share these minutes. Battalions in baby blue are bursting beige balloons. The water pistols are on.
Questa era Dive Into Yesterday dal primo disco dei Kaleidoscope inglesi, perché ricordiamo poi ci sono anche tanti Kaleidoscope, sì, quelli americani, anche messicani,
sì, messicani. Sì.
E questo era allora il gruppo, era come dire del, come, di, come si può dire, di fascia B dei grandi,
sì, vabbè, se proprio vogliamo, tools. Certo, allora, noi siamo appassionati, ma è chiaro che non erano
Floyd,
no,
certo.
È ovvio. Però è anche vero che comunque, insomma, un nome che è rimasto, Peter Daltrey, ancora fa qualcosa, no? Come ospite, sì.
Come ospite, sì.
Vabbè, fecero anche una reunion con una sola data a casa loro.
Sì.
Appena prima della pandemia.
Sì, lo ricordo, perché sono in contatto con lui, con Facebook, chiaramente.
Ha visto qualcosa fa.
Questi sono rimasti, sono molto autocelebrativi, si fa
che
vedere,
devono fare, sì.
Che devono fare.
È ovvio.
Li invitano,
si tratta di ricordare quei due dischi fatti 50 e rotti anni fa.
Sì, fra l'altro devo dire che anche il secondo disco che ho riascoltato, sì, per l'occasione, non è per niente
male, anche se
quello bello,
diciamo, sul terzo, cioè su quello uscito postumo, sì, White Faced Lady, io trovo qualcosa di un po' troppo pop, a me ricorda,
sì, perché poi ricordiamo, cioè, loro diventarono
Fairfield Perlour,
che erano
già un po' più
progressivi,
sì,
però
tipo
il
Moody
suono
Blues,
era quello, sì, erano un po' più alla Moody Blues, però il suono effettivamente
era fondamentalmente la stessa band.
Sì. E effettivamente comunque Paul McCartney comunque era un fan
dei Kaleidoscope inglesi.
No,
insomma, erano dischi anche studiati bene, ben prodotti, suonati, insomma, non era un gruppetto, diciamo, della cantina che registrava tre cover. Cioè,
tra l'altro, è uno di quei gruppi che portarono già l'Eastern Sound.
Sì, certo, c'era un forte richiamo anche nei titoli, no? C'è quel richiamo all'Asia, no? C'era Flight from Asia, The Murder of Lewis Tolland. C'erano titoli già che un po' richiamavano un po' quello che facevano, poi avevano fatto, insomma, il giro di un annetto e mezzo prima i Beatles e anche gli Stones, con l'introduzione del sitar in alcuni brani.
E invece il prossimo, con il prossimo album andiamo, ci fiondiamo nell'underground inglese,
sempre in Inghilterra. Loro sono i Killing Floor, un gruppo che se vogliamo banalizzare era di rock blues, ma insomma molte altre cose. Il primo disco più vicino al blues, il secondo più psichedelico. E
sembra, ma quasi sembra sicuramente più meno Tenier Safra, sicuramente più Pink Fairies avevano già,
sì,
questo,
sì, nel secondo senz'altro, ma anche nel primo, anche in effetti nel primo c'era un suono piuttosto Deviants, Pink Fairies, è vero.
E su questo disco poi c'è questa,
ci abbiamo perso un annetto, no nel senso che una volta un amico che credo sia online mi fece sentire da un suo nastro le storie di una volta, no? Che lui fece una serata come DJ e un signore gli arrivò con una cesta di dischi dal quale lui poteva pescare, e pescò i Doors, i Pink Floyd, cioè cose che conosceva, e poi prese questo disco dei Killing Floor ma senza ricordarsi che cos'era. Allora la serata fu registrata e lui per circa 30 anni non sapeva qual era questo brano, poi me l'ha fatto sentire, ovviamente non l'ho riconosciuto perché non è che uno ha in mente, no, ogni singolo brano. L'ho fatto sentire al dottor Rose, anche lui uguale, zero. Poi a distanza di mesi, alla fine, prova riprova, abbiamo individuato il brano, è Nobody By My Side, dal primo album dei Killing Floor, che, e infatti ce l'ascoltiamo così per la gioia di tutti, eh?
Comunque è un grande brano.
Come no? No, cioè, capisco che uno ha un nastro, no? Accanto c'è magari Roadhouse Blues, che so, Another Brick in the Wall, sì. In mezzo questa si domanda, dice, ma questa da dove esce? No? No. Tra l'altro salutiamo Fabio che ci sta ascoltando e mi ha mandato una foto con la sua copia del disco che ha comprato ovviamente una settimana dopo, e gli ha detto,
detto certo,
a dire della malattia, no? Quando uno vede una foto con un disco e subito se lo va a comprare.
Sì,
no. E ne infatti, sa qualcosa, hai detto,
ne so
no,
qualcosa
no,
perché fra
non lo fa
appunto,
mai.
Filippo mi aveva mandato la foto, certo. Guarda, io faccio il programma, ho già trovato i dischi, sono questi qui. Fra i dischi che mi ha mandato in fotografia ce n'era uno che non conoscevo,
sono due cose diverse
e sono entrato subito chiaramente in paranoia, ho fatto finta di nulla, poi non ho resistito, sono andato su Discogs.
Ma perché funziona così, cioè non contano assolutamente niente gli altri migliaia di dischi che hai, cioè, l'unico che conta è quello
che non ha,
è chiaro.
Infatti sono andato in paranoia,
su quello si basa un po' il mercato,
poi chiaramente non è che dici compro uno una volta esse lì,
no,
che devi
comprare, ne approfitti come si dice,
per
no?
Comprare tutta roba poi accatastata,
la nona copia, no?
E allora continuiamo con un altro disco scelto da te, si tratta degli smoke americani,
che anche di questi, no, perché bisogna sempre specificare, non mi ricordo sempre la battuta del Monty Python, no? Quando va di fronte all'indovino e gli dice della rondine, no, e quello gli dice, ma che tipo di rondine, rondine orientale o rondine africana? Allora l'indovino non sa, e lui, chi non sa rispondere finisce nel burrone. I vantaggi di essere un re, no, gli risponde. E infatti noi sempre quando dicevamo, ma gli smoke li conosci? Noi gli rispondiamo, smoke inglesi o smoke americani? E allora mettiamo in difficoltà l'interlocutore,
quelli
che pensava
di fregare, fare lo splendido.
Quelli dell'Uzbekistan? No, mi mancano, no? Ho solo una ristampa.
E comunque questo disco qui, fra l'altro, era uno dei primissimi dischi che comprai da Rock Bottom, che era della collezione di Marco. Ed è un disco molto bello, un disco americano, però dal suono inglese.
Molto beatlesiano, se vogliamo. Poi era uno di quei dischi di una band di fatto inesistente, perché era un musicista che componeva, scriveva, arrangiava, si suonava tutto in studio. Tutti quei figli di Sgt. Pepper, poi alla fine, no?
La concezione
è quella di un disco molto arabescato, molto studiato,
iperprodotto.
Però con canzoni, sinceramente.
Canzoni molto belle, molto già.
Ne hanno vendute 12 copie
sì.
Al mondo.
Beatlesque fin dalla copertina,
sì,
insomma,
certo, con i colori, con i disegni.
Il disegno sembra un John Lennon,
sembra quella Lucy in the Sky with Diamonds, con le nuvolette disegnate.
E comunque è un bellissimo disco di psichedelia americana con un chiaro approccio al suono inglese. Il brano che ci ascoltiamo è proprio il brano di apertura del disco, che è Cowboys and Indians.
Gli Smoke.
As we resume our saga of the Cowboys and Indians in Sunnyville, take one.
One, two, three, four.
Oddio, ecco.
Oddio, ci oddio, siamo?
Ci siamo, ci ha fatto il...
Lo scherzetto. Lo erano i John Dammer Blues Band, altra band inglese dedita al rock blues, e poi si spingono su cose un po' più folcheggianti, un po' così, quasi da paese, dopo l'unico hit, un brano di un paio di album dopo. Qui è ancora un gruppo vagamente tipo John Mayall. L'interesse in particolare che mi ha fatto decidere di portare questo CD è quello per cui loro aprono l'album con una cover di I Need Love di Muddy Waters, che è fondamentalmente la stessa cosa che fecero anche i Killing Floor, però diciamo qualcun altro, chiamando la Wall of Love, ci aprì un secondo album e fece molto più successo, no? È la storia,
era la storia del rock and roll, ora,
sì. Era una versione migliore
con,
diciamo.
Con tutto il bene vogliamo sì. Killing Floor
e anche alla John Dammer Blues Band, però la versione delle Zeppelin
è un pochino
sì, sì, ha un tiro un po' più un arrangiamento
questo
no?
Disco, come ti dicevo, sì. era negli anni, fine anni 80-90, era un disco che vedevi come bootleg nei negozi di dischi. In realtà all'epoca non l'ho mai preso, però adesso
invece da ieri, no?
Ce l'ho. Esatto.
Dopo aver visto la mia foto, l'ho convinto. Senza insistere troppo.
No, non è insistere, un gentleman.
Niente.
E il prossimo disco?
Oh, adesso ci andiamo ad ascoltare qualcosa della Purple Gang.
Allora,
band inglese di cui io sono l'unico, credo, fan italiano.
Penso di sì.
Probabile, sì. Io in epoca pre-Facebook, pre-social, entrai in contatto via mail, ovviamente, con il chitarrista. Si sta parlando del 2008, cose del genere, più o meno siamo in quel periodo lì, perché cercavo dati su questa formazione dopo aver visto un brano su YouTube, che è quello poi con il filmato del negozio Granny Takes a Trip, quindi
cioè ricordiamolo, Granny Takes a Trip era uno dei negozi dei negozi
della Swing in London,
famoso, che durò anche negli anni 70, perché in un'intervista di Paul Cook dei Sex Pistols dicevano che loro che
andavano a comprare gli abiti,
a rubare da Granny's Take a Trip, era il posto dove fra l'altro Keith Richards andava a comprarsi i vestiti, e l'eroina era anche un posto, sembra, di spaccio, di
un ritrovo,
era un ritrovo, sì, nei 70s, però Granny's Take a Trip era,
quindi era ancora aperto ai tempi dei Sex Pistols,
sì perché comunque erano alcuni di questi qui, di questi negozi
sono riusciti a stare aperti, poi alla fine una decina d'anni, niente,
in quegli anni lì, però Granny's Take a Trip era una delle boutique più importanti, e la band prese spunto da questo negozio.
Da questo negozio per fare una canzoncina quasi vaudeville, no? Un
po', sì, infatti non. Però ebbe successo.
Ebbe un certo successo grazie e per colpa anche del fatto che venne bandita dalla BBC, perché il testo si riteneva potesse richiamare all'uso di sostanze stupefacenti, cioè il trip messo nel titolo della nonna non era tanto un viaggio della nonna, ma poteva richiamare qualcos'altro, quindi fu un po' croce delizia, perché li limitò abbastanza.
Sì, anche perché poi ricordiamo che all'epoca c'erano quelle radio pirata, che tutto ciò che veniva censurato dalla sì, BBC, certo, e passava come, cioè, questi era manna per Radio Caroline.
Sì, volevi sentire un brano, non è come oggi, cioè lo dovevi ascoltare dalle radio che erano fuori dal circuito.
E quindi
ufficiale,
chiaramente facevano gioco, e questo disco fu molto spinto. In realtà è un pezzo vaudeville.
Sì, che però a mio avviso ha il seme della miglior pop inglese, secondo una catena, se vogliamo, che va da Paul McCartney fino a, che so, gli XTC, Blair, volendo, no? Io ci trovo uno spirito molto, i Kings soprattutto, ecco, no? Molti brani dei Kings, c'è questo andamento, certo, vaudeville, dei primi Novecento, che a mio avviso, almeno in questo brano, diciamo, raggiunge livelli molto alti. Poi il disco, curiosamente, venne pubblicato anche dall'etichetta Clan di Celentano in Italia, vendendo pochissimo. La band si sfaldò per poi riunirsi negli anni 90 per un altro album, però insomma fu una cosa estemporanea.
Che aspetta, usciva per Transatlantic?
Uscì in Inghilterra per la Transatlantic, tra l'altro loro erano prodotti da Joe Boyd, ebbero la sfortuna, scusate se mi dilungo un attimo, ma insomma è una band che io sono un fan di fatto. loro erano prodotti da Joe Boyd, che però perse interesse nel giro di qualche settimana, proprio durante le registrazioni del disco, perché in mano gli capitò i Pink Floyd di Syd Barrett. E quindi, anche se poi di fatto non ha nella sua carriera, lui non è ricordato come il produttore dei Pink Floyd, perché gli sfuggirono di mano immediatamente, però comunque lui qua si rese conto di avere in mano un qualcosa di più esplosivo, e quindi non profuse un grosso impegno nella promozione della Purple Gang, purtroppo. E quindi la band, che erano comunque dei ragazzi alle prime armi, dopo poco si sfaldò.
Ascoltiamoci Granny's Take a Trip,
The Purple Gang.
Well, she lives all alone in a house by a pool. She wears fur coats and hats and old-fashioned jewels. And her one aim in life, to be on the screen, top billing with ballet, her favorite dream. So once a year, Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped. For the movie auditions in Hollywood town, she always turns up, but she's always turned down. Turns up again, she's bound to find fame. So Granny, my dear, we all wish you the best, and know that you'll find your happiness. So once a year, Granny takes a trip, always first class, and she's well equipped. For the movie auditions in Hollywood town, she always turns up, but she's always turned down.
Gang, Granny's Take a Trip. E così parlavamo di Joe Boyd, che appunto aveva proprio, come dire, abbandonato questa band.
Li portò in studio, loro si fecero delle grosse aspettative, si aspettavano anche di fare un tour, e mentre invece non gli procurò che qualche data. E quindi la band, chiaramente, in un momento in cui, poi consideriamo anche il periodo, cioè stavano sbocciando centinaia di band, si trovarono in un'etichetta che dal folk si stava spostando poi alla psichedelia, o comunque al folk acido. Erano dei pesci fuor d'acqua. Joe Boyd un po' li trascurò, e dopo poco si
comunque in questo disco c'è un brano che a me piace particolarmente, che è il brano quello
The Wizard.
Folk.
No,
The Wizard.
The Wizard, che è uno dei brani, volendo, più psichedelici, anche come tematica. No?
Sì, è molto folk. Questo
sì, è un disco fondamentalmente senza batterie e con strumenti acustici. Le percussioni, però. Comunque è un disco che, comunque, secondo me, è buono tutto, anche se in effetti spicca principalmente Granny Takes a Trip.
Allora, faremo gli altri 50 album.
No, vabbè, capisco che non ci sia questo.
Perché ce l'ho via cioè, mi sono venuto in mente, sì, che invece adesso scelgo io un brano, certo. Perché in questi mesi ho comprato dischi, era così, almeno li ascolta. Sì,
pensavo.
E questo è un gruppo di Boston. Allora, è una vita che voglio fare
a copertina vista,
uno speciale sul Boston Town, che sarà almeno di due puntate, su tutti i gruppi di Boston, perché era una scena alternativa a quella della West Coast, con dei gruppi favolosi. E gli Sugar Creek era un gruppo minore, non erano gli ultimi Spinach, non erano i Beyond Street Union, però gli Sugar Creek incisero questo disco, che è fortemente influenzato dal blues, ma anche con dei brani particolari. Il disco si chiama Please Tell a Friend, e il brano che ci ascoltiamo, il brano di apertura, secondo me effettivamente l'unico vero bel pezzo valido, certo, del disco, e si tratta di A Million Years, Sugar Creek.
Catch her tears.
Guarda, ti fai male, ti fai male. Filippo sta cercando di aprire una birra come per ricordare i vecchi tempi del Dropout, quando sì, le birre giravano
portate in trasmissione, no?
Scusa, non te l'avevo alzato.
Sì, dicevo, le birre venivano portate in trasmissione copiosamente.
Ora siamo anziani, ci si fa
no
male.
Adesso ho un oggetto pagato credo un euro che dovrebbe servire a tipo a 10 cose, tra cui anche da apribottiglie. Però è più facile sbranarsi una mano. Sì.
Per un euro mi sembrava.
Ci siamo, per un euro una bella ferita permanente.
Ma allora all'epoca c'erano quelli che aprivano con i denti. Sì, allora, io non l'ho mai, io ammetto.
C'era una leggenda. No, io mai. No, però c'era una leggenda che si poteva su un tavolo o su, sì, sto guardando, no, su una finestra, aprire. Se uno aveva fatto il militare, doveva quantomeno imparare a aprire una. Tu non hai fatto evitare, io sì, però la birra è ancora chiusa.
Vediamo, ora
ce la faremo. Ci vuole un altro brano. E intanto abbiamo ascoltato Hervé Mandel con Baby Butter. Nel 1971 siamo un po' usciti, no, leggermente dalla nostra comfort zone, si fa per dire, no? Perché, vabbè, era il chitarrista dei Kennedy Heat, ma nella sua carriera solista frequentemente lambiva territori black, e quindi questa era fondamentalmente jazz rock, fusion o soul jazz, come si dice, no? Anche ancora in sottofondo stiamo sentendo un altro
e
brano.
E fra l'altro, ecco, qualcosa non sapevo, era in lizza per
era in lizza
entrare.
Per entrare negli Stones dopo Mick Taylor.
Come Dick Taylor, quindi era lui insieme.
C'era Shaggy Otis. Tra l'altro, tutti, non è che quelli che non sono entrati gli sia migliorata la carriera, anzi, da quel momento in poi, quasi quasi, no? Allora, Jeff Beck, senz'altro, Hervé Mandel, che tra l'altro qualcosa suonò su Black and Blue. Tanto è vero che, per quanto poi informazione entrò ovviamente non Wood, hanno lasciato le sue session. Quindi, se andate a guardare le note del disco degli Stones, qualcosa è stato registrato anche da Mandel, che era uno dei possibili nuovi chitarristi della band. Peraltro diverso come stile, ce l'avrei visto non benissimo.
No.
Ancora meno Shaggy Otis e Jeff Beck.
No, assolutamente. No, infatti alla fine hanno fatto bene.
Hanno fatto bene a prendere un Wood,
che sicuramente era meno virtuoso,
ma più adatto, no, più venendo adatto dai Faces.
Per il suono rock and roll, venendo dai Faces, era.
Perché poi alla fine la voglia di Mandel era quella di fare il chitarrista solista, perché poi di fatto anche nei Kennedy era limitato. Con questi dischi solisti invece lui si sfoga, tanto che nel giro di 3-4 anni va a fare una fusion ultra tecnica, anche un po' fredda volendo. Qui c'è ancora un po' di sonda, no?
Sì, sì, infatti
poco adatta agli Stones, via.
E invece il prossimo
cambiamo
brano,
completamente
cambiamo e andiamo
continente.
Proprio in un altro continente,
certo.
Andiamo in Australia. Questo era un disco che i primi anni del Dropout io passavo spesso e poi non l'ho più passato.
Sì, ma forse io l'ho conosciuto, devo dire la verità, no, perché sono ospite, ma mi sa che io ho conosciuto il Master Apprentice
dagli anni 90.
Certo, dalle trasmissioni.
Sì, che hanno fatto dei bellissimi dischi, fra l'altro, perché iniziano come molti gruppi, come
con cover band, tipo gli Yardbirds,
e
no,
poi diventano un gruppo hard rock quasi progressivo,
sì,
negli anni 70, un gruppo anche longevo, insomma.
Sì. Ora io non è che ma almeno 4-5 album discreti, insomma, ci sono.
Sì, 4-5 album.
Io ne ho almeno 3.
E il brano che ci ascoltiamo è, secondo me, particolarmente bello.
War or Hands of Time, Mary Master Apprentice dall'Australia.
Anyway, today's girl loves him.
Morning Sun.
E chi erano
Spencer,
questi?
Spencer Davis Group With Their New Face On, 1968. Allora, Spencer Davis, ricordiamo, sono stati il trampolino di lancio di Steve Winwood, e i dischi celebrati e rimasti nell'immaginario sono quelli con Winwood. Sì. In realtà, secondo me, ora, appunto, parlavamo così, non sono per niente male nemmeno
neanche
questa,
successivi, che no, di solito non vengono considerati, perché un po' considerati un po' come quelli dei Doors senza,
esatto, però, no. Però io questa mi sto riascoltando tutti questi super gruppi senza
pregiudizi, uno li ascolta
e dice: però mi è male questo, cioè, perché certo, questo è un grandissimo disco di psichedelia con venature,
bisogna,
cioè,
non pensare al fatto che sono gli orfani di Steve Winwood, come i Dem,
sì, certo,
senza Van,
allora,
Morrison
fondamentalmente sono un altro gruppo, certo, cioè non c'entrano, certo, niente, sì, con, sì, gli Spencer, sì,
non c'è tutta quella, tutto quel rhythm and blues che c'è nei
no,
primi due
è
dischi,
un disco,
cioè,
già progressivo, già psichedelico, però è un bellissimo disco di,
certo,
di
no,
di
io non lo conosco, devo dire la verità.
Guarda, veramente è un grande disco, si trova fra l'altro anche a prezzi,
quindi ecco, dobbiamo, sì, cliccare, no, subito stasera, no?
E si trova a prezzi buoni, fra l'altro anche i singoli si trovano. Invece il prossimo
dei singoli
brano,
uno ce l'ho, ma cioè, me l'ha regalato un amico, non so chi, no.
Sì. Che ti regalai?
Coffee, tea, qualcosa.
Ah,
no?
Sì, ecco, sì, sì, è sempre di questo periodo qui. Esatto, esatto. Allora, invece, il prossimo brano è sempre. Rimaniamo alla fine, comunque, si rimane sempre in Inghilterra. Vabbè, certo. Grand Bond, che è stato un gigante, purtroppo dimenticato. Un grandissimo organista, sassofonista,
un matto furioso, finì anche sotto le ruote di un treno.
Sì,
ci si buttò, si buttò
sotto le ruote del 1974 a Islington, e fra l'altro era in mezzo fra eroina, magia nera,
che bello.
Sì, lui si diceva di essere il figlio illegittimo di Aleister Crowley.
Grande.
Insomma,
quelle cose che danno soddisfazione.
Sono quelle cose
qualificanti, no?
Quando non
no, perché sai, io sono sarei un figlio illegittimo di Aleister Crowley, meno male, è la persona che stavamo cercando,
qualche ruolo apicale,
sì, certo,
con un
dirigente,
po' di satanismo,
certo.
Però è stato un grandissimo che infiammava i club di Soho e della Londra di
che poi era di fatto 60. Lui con Jack Bruce Ginger,
sì,
Baker erano i Cream, no?
Smith,
cioè, erano i Cream, dove lui era la voce, il leader, quello che poi di fatto,
sì,
in quel trio divennero poi Cream con Clapton.
Sì,
diverso,
era, c'era di tutto, i Colosseum di fatto,
sì,
sono la Grand Bond Organization.
Poi anche con lo stesso Ginger Baker negli Air Force fece
Air
qualcosa
Force,
di interessante.
E qui noi ce l'ascoltiamo all'inizio.
Proprio con la Grand Bond Organization,
la
che
Grand
è la sua
Bond
band.
Organization, e effettivamente fece un'intervista tanti anni fa anche a Brian Auger. E ecco, lo stile di Brian Auger è completamente diverso a quello di Grand Bond. Brian Auger diceva: sì, Zoot Money e Grand Bond erano pazzeschi. Come dire, Brian Auger era dal tocco più classico, più jazz,
insomma, era più animalesco. Grand Bond era uno che insomma, l'organo lo maltrattava,
lo
stupava, no? Mentre invece Zoot Money e Brian Auger erano comunque dei musicisti
comunque
più preparati, dipendeva dal jazz,
certo. Comunque, pur essendo, come dire, determinati, non avevano quell'aggressività,
no.
Era furioso. Grand Bond era furioso,
era un matto sulle
era
sulla
un matto
tastiera, sì,
scatenato,
sì.
E noi ci sentiamo una versione da un classico di Jimmy Smith, che è Who's Afraid Virginia Woolf. E ascoltiamoci Grand Bond Organization. Chi ha paura di Virginia Woolf? Era Grand Bond Organization con questa cover di Jimmy Smith. Sono le 22:26, questo è il Dropout Radio Show con il Dottor Rose e Filippo Tagliaferri, che mi ha tenuto compagnia e è stato co-conduttore di questo Dropout. E quindi 4 minuti ce la facciamo ad ascoltarci
un ultimo brano.
Sì, un ultimo brano e mezzo.
Sì, riusciamo a far sentire anche un inizio di qualcos'altro. Allora, bando alle ciance e ci ascoltiamo uno dei diciamo colleghi di Rambond, era Zoot Money,
che ricordiamo
sì, aveva detto di non dilungarci, no?
Vabbè. Forse ci si fa.
Big Time Operator.
Così chiudiamo con Big Time Operator, Zoot Money, altra testa matta della scena del soul, del rhythm and blues inglese, del British blues inglese. Ricordiamo fra l'altro che ebbe anche un'esperienza, un periodo Animals. Psichedelico.
Ah sì, certo, come Dentarius
Chariot.
E poi confluirono tutti come backing band di Eric Burdon in una delle ultime versioni degli Animals.
Eh sì, quando andarono a San Francisco.
La fase
psichedelica a San Francisco, andò anche Zoot Money e tutta la band,
Andy Summers, che poi facendosi chiamare Andy Summer diventò in realtà 5-6 anni dopo il chitarrista dei Poliziotti.
E con questo noi vi salutiamo e ora ci organizziamo. Sì. E io comunque vi do
mi lascio invitare facilmente.
E noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre di domenica dalle 22:30.
Dalle
21:30 alle 22:30 e poi. Grazie Filippo.
Grazie a voi, grazie a te Davide.
Buonasera da Chiara Vitali, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. 3 morti e 30 feriti tra i soldati americani in una base in Giordania colpita da droni. Biden ha accusato le milizie filo iraniane. Sono i primi morti statunitensi dall'inizio delle operazioni militari a Gaza. Il capo del Pentagono dice: risponderemo all'attacco. I bambini a Gaza stanno morendo a un tasso senza precedenti nelle guerre recenti, lo dice Save the Children. Con Khan Yunis sotto attacco, le persone si spostano a Rafah, un enorme campo profughi senza acqua, cibo e possibilità di curarsi. Spiragli per una tregua e per il rientro degli ostaggi.